Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Con UBS, partner principale dell'HAC, ubs.com/per la Svizzera.
La cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, questa è K. Benvenuti in diretta dall'atrio dell'H a Lugano. Siamo in gita con K, io sono Enrico Bianda. Oggi iniziano i festeggiamenti per i 10 anni dalla fondazione dell'H. Si prosegue fino a domenica, vediamo insieme il nostro sommario. Puntata speciale, questa intanto perché oggi è la giornata della musica svizzera, per cui tutta la nostra colonna sonora è dedicata. In redazione Lucia Bentoglio, che cura anche la regia, da Besso, Elisa Rossello, Elisa Cereghetti, in parte tecnica. Qui all'HAC Michele Bonasorta e Tiziano Trotto. Prima pagina ci occupiamo di musica, di dischi in vinile, ma non solo, a Sion, poi con Andrea Amarante, tra l'altro benvenuto e grazie qui accanto a me.
Grazie, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Direttore generale dell'HAC, insomma parleremo del presente e del futuro di questo luogo. Lorenzo Buccella poi ci raggiunge per l'editoriale intorno alle 17.35 e Lorenzo Luporini ci aiuta a darci un tono per il fine settimana. Musica.
Detenga, cromosoma XX, construyendo una leyenda, una leyenda. Amo sin miedo, conectando puntos, África y su herencia, echando luz en este mundo. We all, hey. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha,
nos parar, o céu é o limite, nós vamos chegar, mulheres no comando, fazendo lucrar, a ancestralidade ninguém vai podar, então erga sua cabeça, construa o seu legado, seu tempo é agora, não esqueça seu passado, vai, samba, jingue, zumba, samba, jingue, zumba.
Eu vine pra contar de la história que cubra se compartir, trataram de arrancar el árbol de raíz e não lo conseguiram. Aquí estamos tú y yo, somos fuerza canción. Hasta guaque, hasta que si suena no puede parar. Soy de Nana de Guay. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión, yo quiero ver a la cubana y a toda la guayana marcando conmigo este flow.
Sempre me
17.05 in diretta K, tra l'altro chi fosse in giro, avesse voglia di passare ci può raggiungere naturalmente, siamo qui nell'atrio, in realtà non proprio l'atrio, vicini alla libreria. Si diceva, per chi era qui, avete assistito al piccolo documentario che racconta la storia dell'HAC, 10 anni fa apriva le sue porte un luogo insomma che ha cambiato davvero il panorama culturale della Svizzera italiana, il HAC di Lugano, non solo teatro, lo sappiamo bene, non solo un museo, ma un vero e proprio crocevia di linguaggi, musica, danza, arti visive, teatro, tutto sotto lo stesso tetto, in un dialogo continuo con il pubblico e con il territorio e con gli artisti. Abbiamo visto nel corso della settimana sulla nostra rete 2, abbiamo raccontato il LAC un po' come laboratorio, che ha fatto crescere anche tanti artisti della nostra regione, un dialogo continuo con artisti, territorio e pubblico. In questi anni il LAC è diventato un punto di riferimento anche internazionale, sono tanti i nomi che abbiamo raccontato poi nel corso di questi 10 anni, e una casa anche per tanti artisti della regione. Un traguardo importante, lo si festeggia in modo adeguato, mi pare, tra l'altro in un bellissimo pomeriggio pieno di gente in questo atrio, bello, bello affollato. Per parlare di tutto questo abbiamo il piacere di ospitare Andrea Marante, che avete già sentito, è qui con noi in diretta. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lo ricordo, direttore artistico della sezione musica dal 2024 e da poco, da questo settembre, mi pare, nominato anche direttore generale dell'HAC. Intanto, fa piacere vedere tutta questa gente che è arrivata per festeggiare i 10 anni.
Assolutamente sì, fa piacere vedere che tutta questa gente popola il LAC e viene qui a vedere tutto quello che noi abbiamo da offrire. In questo momento la musica dei barocchisti con Diego Fasolis, un'esposizione al museo al Masi, questa stessa libreria. È uno spazio in cui incontrarsi, in cui parlare, in cui condividere emozioni e condividere idee.
Beh, questa è sempre stata un po' l'ambizione, poi in questi 10 anni l'abbiamo anche raccontato, individuando anche, se vogliamo, come dire, quelle note dolenti, la possibilità per esempio dei rinfreschi, ristoranti, bar, eccetera, però di fatto qui in questo atrio le persone si incontrano, chi ha assistito agli spettacoli teatrali, ai concerti, chi è venuto a vedere il museo se ne è sempre accorto, ci sono le persone che fanno la fila per comprare il biglietto della sera, chi invece scende magari al primo piano sottoterra a vedere le mostre d'arte più contemporanea. A questo faccio riferimento perché Francesca Benini era nostra ospite questa mattina e ci ha raccontato il lavoro sul contemporaneo in modo particolare. Lei è arrivato all'HAC nel 2024 come direttore artistico della parte musicale e dal 1 settembre è stato nominato direttore generale. Come si immagina il LAC del futuro? Un auspicio almeno, mettiamo in fila un po' di auspici.
Allora, io sono arrivato, come lei diceva, come direttore artistico, ho avuto modo di studiare la realtà di Lugano sul campo, nel senso che sono arrivato da Lucerna, da più o meno dieci anni passati come coordinatore artistico di un'orchestra sinfonica, e quindi mi sono trovato a cambiare cantone, a cambiare mentalità, a cambiare visione, a cambiare anche il lavoro, nel senso che non ho più un'orchestra mia a disposizione. E nello studiare, nel conoscere tutte le realtà del territorio, mi sono reso conto delle grandi ricchezze che il territorio offre. E ho avuto molto piacere che mi venisse proposto di assumere la direzione generale dell'HAC, proprio perché penso di aver capito in realtà che non si può prescindere da quello che è la realtà del territorio, quello di cui il territorio ha bisogno, quello di cui il territorio ha offrire. Il mio auspicio è che il LAC risponda sempre di più a queste esigenze e che veramente l'ispirazione che è venuta dall'architetto Giannola di dividere l'interno del LAC dall'esterno con questa vetrata faccia sì che non si percepisca la differenza. Sono dentro il LAC, fuori il LAC. Sono a Lugano, in città o sto seguendo uno spettacolo. È tutto... tutto insieme.
Tra l'altro lei esprimeva appunto, restiamo agli auspici, l'auspicio di curare in modo particolare le connessioni tra le discipline, qui torniamo alla natura primaria, primigenia di questo luogo, le arti devono dialogare.
Assolutamente, le arti devono dialogare, abbiamo la fortuna di trovarci in uno spazio che offre appunto un museo, una sala da concerto, una sala teatro, diversi spazi in cui si possono fare le attività più diverse. E giustamente lei citava anche la ristorazione, che fa parte dell'offerta del centro culturale, del modo in cui il centro culturale accoglie il proprio pubblico e accoglie i cittadini di Lugano, del cantone e i turisti. E le connessioni tra le discipline sono la conseguenza naturale di tutta questa coabitazione di uno spazio. Abbiamo la fortuna di avere il LAC, la fortuna di avere una direzione artistica o delle direzioni artistiche, includo anche la direzione del MASI, che possono veramente dare un'ispirazione e possono collaborare. La collaborazione da questo punto di vista è fondamentale. Abbiamo secondo me una marcia in più rispetto ad altre realtà realtà elvetiche, mi riferisco per esempio a KKL, di cui ho avuto molta esperienza in quanto sono stato lì coordinatore artistico dell'orchestra residente al KKL. Il KKL è un bellissimo contenitore che ha un'ottima offerta culinaria, ma non ha una propria direzione artistica, e quindi mancando la direzione artistica i contenuti vengono da fuori e spesso sono contrastanti o si sovrappongono E questo da noi non può succedere, non deve succedere.
Ecco, tutto avviene qua. Si è percepito, per chi ha seguito ad esempio la proiezione del ricordo di questi 10 anni, appuntamento che poi ricorderemo con Lorenzo Buccella, andrà in onda anche su RSI La 1 alle 20:40, sono 20-25 minuti di documentario che ripercorrono questa storia. Si è percepito anche dalle voci che c'era una certa emozione a ripercorrere questi 10 anni. C'è anche una dimensione, come dire, proprio emotiva, no? Il tutto avviene qui, siamo anche in una realtà tutto sommato, come dire, contenuta, e questo fa sì che un luogo come questo susciti l'emozione nelle persone che per 10 anni hanno frequentato questo luogo. Lei come sente questo? È anche una sorta di responsabilità, insomma.
Assolutamente una grande responsabilità, anche perché siamo a tutti gli effetti la sala da concerto più importante presente nel Cantone Ticino, e la nostra offerta è veramente ampia, e passiamo dalla musica sinfonica, alla musica da camera, alla musica pop, il jazz, il teatro contemporaneo, il balletto, il musical e così via, l'opera, come stiamo facendo proprio in questi giorni. La responsabilità è grande perché le aspettative, giustamente le aspettative della città sono molto grandi, dei cittadini e di chi frequenta e visita Lugano e il cantone sono molto grandi. L'AC è stato costruito con del denaro pubblico. Giovanna Masoni oggi diceva di non sentirsi la mamma dell'AC, perché mamma e papà dell'AC sono tutti contribuenti di Lugano. Effettivamente è vero, una grande responsabilità nei loro confronti.
Allora, su quello che sta per accadere da oggi fino a domani, tra l'altro il ridotto dell'opera sulla nostra rete ha ripercorso, insomma, le tappe di questi festeggiamenti sotto il profilo artistico e musicale. C'è un'ultima questione che le vorrei sottoporre, anche perché noi qui alla Rete 2 facciamo anche tanta attenzione a quelli che sono i giovani, li abbiamo invitati nel corso della settimana, Alpenfeld, Tripoli, Benini, Horvat, Galbiati, ci hanno raccontato come l'AC è stato un po' il loro laboratorio, l'incubatore culturale del loro lavoro. Da questo punto di vista, quali sono le sue idee in prospettiva?
Dunque, in prospettiva quello che noi possiamo offrire è lo spazio. Noi possiamo offrire uno spazio, un'opportunità di esibirsi, di mostrare quello che si è in grado di fare. E riceviamo molto spesso delle proposte di lavori interessanti, anche meno interessanti, in ogni ambito. E sta appunto la direzione artistica a scegliere quello che secondo noi può essere proposto a un pubblico più ampio a Lugano o proposto anche in determinati contesti. E per quanto riguarda per esempio l'offerta musicale, io sono arrivato come erede di Lugano Musica, quindi avrei dovuto occuparmi esclusivamente di musica classica, e con il tempo mi sono reso conto che il territorio offre anche molto altro e che il pubblico richiede anche molto altro, e quindi la collaborazione con Jazz in Bass piuttosto che non con giovani artisti di musica pop o DJ del territorio fa sì che la nostra offerta si sia ampliata ancora di più. Domani sera, dopo lo spettacolo d'opera, andremo avanti non tutta la notte per ovvi motivi, però fino all'una, con dei DJ ticinesi che faranno la loro musica qui nella hall.
Me la ricordo, una notte al LAC con spettacoli fino a tarda notte su anche nelle salette. Era una bellissima serata primaverile, mi sembra, vado a memoria, ma non era l'unica. Siamo davvero in chiusura, tra poco parliamo di vinili, la sua collezione com'è messa?
Dunque, io essendo un migrante...
Non se la porta dietro?
Purtroppo non me la porto dietro. Ho un CD, un disco in realtà, a cui sono molto legato, che ha segnato il mio destino, e che è un disco della Deutsche Grammophon, Rigoletto con Pietro Cappuccilli e Irene Cotrubas e Placido Domingo. Ha segnato il mio destino perché mio padre, quando io ero piccolissimo, mi faceva sentire questa musica che io non capivo, o meglio, capivo la musica ma non capivo il testo, non capivo la storia. L'ho capita solo molto più avanti, quando avevo già deciso di fare dell'opera lirica il mio primo lavoro, che è stato appunto il mio primo lavoro. E devo dire che questo, l'averlo riscoperto più avanti dopo aver studiato, mi ha veramente cambiato la vita.
Allora, grazie ad Andrea Marante, noi torniamo alla musica di K e tra pochissimo un altro ospite. Grazie infinite.
Grazie a voi.
Tersiti abdela sarfo el hamma Het mola morge frena i bidjama Ir stras for der moshe Zwei sheni auge gse Das ist der Abfang wurde vor sim Drama Es ist Tochter gsi von Mohammed Mustafa Der Abdel Assar hat nim können schlafen Bis er bei Mohammed und Hand an kalte Heck Und gesagt, ich biete 150 Schafan Da hat der Abdel Assar gesagt, bei Allah Es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen Doch wert ist sie mein Seel 220 Kamel Und drunter kann ich dir sehen auf keinen Fall No, no Da hat der Abdel Assar gesagt, oh City Auf so ne teure Handel gang ich nicht ein. Ich wurde halt gleich drauf schon a billiger genommen, wo nicht so schön ist gsi dafür a gschiedi. Doch wenn es Nacht wird über die Sahara, schaut der Mond am Himmel hell und klarer und trauert hier und da der schönen Augen an. Und dankt hätt ich doch früher anfangen sparen.
Un tributo a Mani Matter, e qui viene fuori l'idea anche di un mondo musicale che comunica tra vari universi, un po' l'idea del LAC in fondo. Allora, noi intanto proseguiamo e ci spostiamo nel Vallese, a Sion per la precisione, continuiamo a parlare di musica. Idealmente fino al 30 novembre si tiene la seconda edizione del Biennale Son, che è un festival che mette al centro il suono e la sua percezione nelle arti contemporanee, dunque nelle varie discipline, si presenta come una manifestazione pluridisciplinare che si espande all'interno di diverse correnti artistiche, seguendo il concetto di onda sonora. Ora, a raccontarlo così potrebbe sembrare anche un po' vago, ma che cosa accade tra sabato e domenica? Questo sabato e questa domenica, all'interno del festival, Fabio Carboni e Sara Serighelli propongono il primo Vinyl Art Fair. Noi abbiamo ospite Sara Serighelli in diretta telefonica, che è la curatrice della fiera, per raccontarci il progetto. Intanto benvenuta, buonasera, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutte le persone in ascolto e grazie per questo invito.
Grazie a lei. Se si pensa ad una fiera di vinili ci si immagina una vendita di vecchi dischi, però il vostro progetto è un po' diverso, ce lo descrive.
Sì, allora, innanzitutto la prima caratteristica è, come ha già raccontato anche lei, ci troviamo all'interno di un contesto di arte contemporanea. Arte contemporanea che contempla il suono e non la musica. E in questo festival, in questa fiera, abbiamo raccolto una serie di realtà, di progetti e di etichette che si misurano proprio con questa dimensione di racconto del suono svincolato da una forma musicale, quindi la produzione degli artisti con il medium del suono.
In che modo viene coinvolto il pubblico, visto che si tratta di una fiera? Saranno le esperienze sensoriali a dominare o la compravendita, credo, in modo minore?
Allora, il pubblico viene coinvolto prima di tutto in una dimensione di scoperta, perché di nuovo il contesto nel quale ci troviamo e questi inviti, questa selezione che è stata fatta di questi progetti, alcuni dei quali sono anche dei progetti storici che hanno del materiale d'archivio molto raro, molto particolare, quindi è anche un momento espositivo dove i materiali possono essere esplorati, possono essere guardati, possono essere approfonditi con quelle persone che li hanno pubblicati, perché un'altra ragione, insomma, è interessante di questa fiera, che abbiamo cercato di portare chi queste cose le fa di persona, quindi direi che quasi tutti i nostri ospiti ci sono in 3D e quindi questa è anche un'occasione molto bella per poter scoprire direttamente i progetti, i lavori, le ricerche e le storie che ci sono dietro a ciascun lavoro.
Presenti in 3D, ci racconta qualche artista brevemente, chi è coinvolto nella fiera, che tecniche usano e che temi trattano?
Non parliamo esattamente di artisti, ma questa fiera è legata a chi produce i lavori di artisti in questo ambito sonoro. Quindi sono queste etichette, talvolta sono anche artisti, musicisti o editori o anche semplicemente degli appassionati che producono il lavoro di artisti che sperimentano con il suono. Quindi non abbiamo esattamente, come dire, degli autori che presentano il proprio lavoro. Ecco, forse eccezione di una persona in particolare, che è il progetto di Aural Tools, che è un autore, un ricercatore italiano, che presenta questi oggetti sonori, e lui sarà qui di persona ed è un bellissimo viaggio scoprirli insieme a lui. Però ecco, per la maggior parte sono degli editori che presentano lavori di altri artisti attraverso il vinile, le musicassette, alcune pubblicazioni, e quindi dove il suono si manifesta proprio come un linguaggio a sé, che spesso è anche molto slegato dalla forma musicale, perché è un suono che può essere un suono performativo, spoken words, può essere la registrazione di un accadimento geologico, naturale, di un evento sonoro. Quindi
chiarissimo. Da questo punto di vista, forse l'occasione sarà anche quella di scoprire, per esempio, la figura dei producer, che nel mondo della musica contemporanea ricoprono un ruolo sempre più importante. Noi ci fermiamo qui. Ricordo, seconda edizione a Sion della Biennale Son, un festival tutto dedicato al suono, mettendolo al centro delle varie discipline, e domani e dopodomani, 13-14 settembre, Vinyl Art Fair è un evento in due giorni, curato da Sara Serighelli insieme a Flavio Carboni. Intanto grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo.
Grazie mille, grazie a voi, arrivederci. Thank you.
ma toute première mélancolie, le tas de vie volé aux vagues. Voici le feu de la mer. Jusqu'à l'année dernière, j'étais un enfant. La vie a un visage qui rit et un visage qui pleure. J'aimerais bien que rien ne me réveille, avalé par Moby Dick ou par un groupe WhatsApp. Les vieux ont les yeux pointus comme des clous, ils branlent leur figure creuse. La vie qui est venue sans qu'on le veuille, s'en reva sans qu'on le veuille. Petite flamme qui tremblote, sueur pâle de la brume, qui ne sont rien, qui ne sont rien.
Beh, questo era un brano di Yalla Miku, formazione svizzera, interdisciplinare, ma la cosa interessante è la casa discografica, le Disc Bongo Joe, una delle realtà più ferventi, attive, interessanti, presenti nel nostro paese. Ritroveremo questa casa discografica tra poco, quando ascolteremo forse la formazione più famosa, prodotta da questa casa ginevrina, Orchestre Puissant, Marcel Duchamp, ma adesso è il momento di lasciare lo spazio alle informazioni con il notiziario e noi torniamo subito dopo in diretta con il commento, l'editoriale del giorno.
K.
The way you play.
In diretta dal LAC 17:38, siamo in diretta per i festeggiamenti dei 10 anni, sono iniziati da pochissimo i festeggiamenti di questi 10 anni, tra l'altro alle 16:30 è stato presentato il documentario curato da Lorenzo Buccella qui a K1735, siamo un po' in ritardo questo pomeriggio, è il momento del nostro K e spalla, vale a dire l'editoriale di questo pomeriggio che appunto è affidato a Lorenzo Buccella, che intanto saluto, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Volto televisivo, guida cliché, alle prese tra l'altro con la nuova stagione di Edizione Straordinaria che è in fase di produzione, abbiamo visto allestimenti mirabolanti di una redazione anni 80 proprio accanto a dove siamo noi, sempre a Besso, chissà che cosa accadrà. Vogliamo parlare dell'atteggiamento, come dire, della critica pregiudiziale, no? Delle grandi opere culturali, Lorenzo.
Sì, mi sembrava un punto interessante su cui partire nel momento in cui si festeggiano i 10 anni di un'istituzione dell'ACC, ritornare per un momento all'inizio, perché spesso c'è questo atteggiamento di critica preventiva e difensiva nel momento in cui viene creata un'opera architettonica nuova, un nuovo centro culturale. C'è sempre qualcuno, lo dico, è capitato per il LAC, ma per tantissime altre istituzioni, che nel momento in cui si viene a creare un nuovo centro culturale, un'opera architettonica, dice è un'occasione mancata. Che è un'espressione che nasce da un equivoco di fondo, come se un'opera, un centro culturale, quando nasce debba per forza essere già completo, già abitato, già pieno. Intendiamoci, qui non è che si debba sospendere lo spirito critico o non vedere i difetti che ci possono essere o accettare indiscriminatamente tutto quello che viene. Però quel tipo di diffidenza mostra uno di quei virus che ci sono nell'aria, spesso del mondo della cultura verso il mondo della cultura, che è questa sorta di benaltrismo culturale, cioè bisognava fare ben altro, hai fatto qualcosa, bisognava fare ben altro, al punto che ti arriva il sospetto, il paradosso, che per alcuni piuttosto di fare qualcosa che può essere ancora incompleto, incompiuto, è meglio non fare niente.
Piuttosto che esporsi alle critiche, ma non sarà dunque che un luogo così, tra l'altro voglio dire anche nelle dimensioni, nel progetto, negli auspici, questa è una parola che abbiamo usato tanto con Amarante, ha bisogno di tempo per definire una propria identità.
Ma penso che il punto sia proprio lì, se vogliamo tornare sul gioco di parole che facevamo prima, dall'occasione mancata all'occasione da costruire, perché appunto il difetto di fondo di una visione, diciamo così, ristretta, che ferma un processo in un fermo immagine, è quella per cui uno pensa che l'opera si trova il suo senso nel taglio del nastro. Invece è proprio da lì che parte, nel tempo che dispiega, cioè nelle reazioni che crea, nell'offerta che porta, e in quella sorta di abitare. Se tu pensi anche nell'etimo, abitare vuol dire portare delle nuove abitudini, delle nuove frequentazioni, nel senso anche della frequenza con cui ritorni. Ecco, l'ACC da questo punto di vista 10 anni sono una bella cifra, ma è per un posto del genere è ovviamente un primo passo. Lì comunque puoi iniziare a vedere le traiettorie che si vengono fatte. Qua, per dire, ha trovato cittadinanza la danza contemporanea che non passava per il Ticino precedentemente, è tornata all'opera. Alcune storie, per esempio, penso alla musica, era partito con degli entusiasmi come la musica elettronica, e poi si è abbandonato e poi si è ritornato nel corso della fine di questo decennio a ritrovare quel tipo di musica plurale. E anche questo, un posto del genere ha un'identità e un racconto che si trasforma in continuazione. Se l'identità invece è una tradizione congelata, forse ha senso in un altro tipo di museo, ma non è quello del centro culturale.
Tra l'altro ci siamo lasciati con la primavera musicale, con personaggi come Joe Scofield che sono entrati nel grande parco del teatro, e quelle erano ovviamente delle grandi occasioni. Si pone anche una questione linguistica, no? Questo è una sorta di organismo vivente che vive e che cresce. Nascesse già pronto, dovremmo preoccuparci della sua morte repentina, immediata, invece almeno diamoci la speranza di una roba che cresce e che vive. È una questione linguistica, bisogna forse anche ripensare i verbi che usiamo.
Sì, questo l'ho pensato proprio strada facendo con i nostri collaboratori, andando a rivedere tutti gli archivi. Vedevi che tutte le persone, inevitabilmente, non soltanto dell'inizio, ma anche poco dopo l'inizio, coniugavano tutti i verbi nel futuro, no? Dicevano il LAC dovrà diventare, il LAC sarà. Noi a questo punto abbiamo detto che bisogna iniziare anche a trasformare, a fare questa piroletta grammaticale, per cui quel futuro portarlo a un passato prossimo, cioè il LAC cos'è stato? Cos'è stato in questo tempo? Perché anche tutto quello che c'è stato adesso lo trasforma in continuazione. Le traiettorie, quelle prese, quelle interrotte anche per qualcosa che esce da fuori. Se tu pensi, per esempio, che in mezzo alla storia dell'LAC nel 2020 c'è una pandemia che ridefinisce tutto, e l'LAC deve rispondere, e risponde iniettando la tecnologia nelle arti performative. Quindi vuol dire, come vedi, è una cosa che si costruisce. Quando fai di rimbalzo nel passato è inevitabilmente qualcosa che tu fai per immaginare il futuro.
Quest'idea della crescita mi ha fatto appena venire in mente che nel 2015 per l'apertura c'ero io in diretta in un tavolo laggiù, e nel frattempo è tutto bianco sul mio viso, ma va bene. Lorenzo Buccella chiude idealmente la settimana di Cappa e Spalla, gli editorialisti del nostro Cappa. Grazie, ci risentiamo presto.
A presto allora, grazie a voi.
Lei si chiama Anna Malika Kaita, è un'artista svizzera con origini ghanesi, in un brano autoprodotto. L'intera puntata di Kappa, così come tutta la giornata della Rete 2, è dedicata alla musica svizzera in questa giornata speciale, dedicata alla musica del nostro paese.
Kappa.
Con UBS, partner principale dell'LAC. UBS.com/per la Svizzera.
I consigli del venerdì sono sempre pensati per vivere adeguatamente il fine settimana in una sorta di comfort zone intellettuale e mondana. Ci aiuta Lorenzo Luporini con le sue guide. Bentornato in diretta a K.
Ciao Enrico, buonasera, che bella entrare una canzone così bella che mi anticipa.
Allora, l'idea è sempre quella di guardare al fine settimana. Qui sarà estremamente mondano perché molti spettacoli, soprattutto musica per il decennale dell'AC. Noi su che cosa ci prepariamo grazie ai tuoi consigli?
Enrico, noi oggi ci dedichiamo all'ultima fatica cinematografica del premio Oscar Paolo Sorrentino. Sei preparato? Sai qualcosa di La Grazia?
Ho letto qualcosa, mi sono preparato, ho seguito le recensioni, ho fatto anche delle telefonate.
Ah, e allora entriamo meglio dentro la materia, approfondiamo. Il film è stato presentato in anteprima il 27 agosto all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, di cui è stato il film d'apertura. E sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 15 gennaio e anche in quelle del Ticino dovrebbe essere il 15-16 gennaio parallelamente. Ora, per noi impostori della cultura non c'è niente di più accattivante di poter esibire conoscenza su un film che ancora non è uscito, no? Cosa di più affascinante di poter essere una mosca che vaga nelle sale chiuse del cinema di Venezia. Ecco, quindi partiamo da qui per qualificarci un po' come appassionati di cinema. Il primo passo è chiaramente la trama, che è ancora abbastanza avvolta nel mistero. Noi sappiamo che si segue gli ultimi giorni di mandato del Presidente della Repubblica di Mariano De Santis, interpretato da Tony Servillo, il grande binomio Servillo-Sorrentino che ritorna. In questo caso De Santis è un anziano, vedovo, ex giurista e profondamente cattolico, che si trova a fronteggiare due dilemmi morali finali. Il primo è decidere se concedere la grazia a due individui che hanno commesso un omicidio in circostanze attenuanti, e il secondo è valutare la promulgazione di una legge sull'eutanasia. Questo chiaramente crea grande senso di colpa, grande conflitto, ed è un po' il motore di questo film. Ora, per mostrare che siamo veramente sul pezzo, possiamo raccontare che Sorrentino ha raccontato che tutto il film è ispirato a un caso reale del 2019, quando il presidente Mattarella concesse la grazia a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. E quindi la grazia è intesa come clemenza. E questo è il motore narrativo che ha stimolato il regista, e possiamo utilizzarlo anche noi per mostrarci appunto alla pari con la conversazione cinematografica. Una cosa che possiamo citare per dare lustro alla nostra conoscenza è che si tratta della sesta collaborazione fra Servillo e Sorrentino. Insomma, una premiata ditta che ritorna nuovamente in sala cinematografica. Il primo film è L'uomo in più, nel 2001, il debutto di Sorrentino. Poi ci sono Le conseguenze dell'amore, nel 2004, il primo grande successo di critica del regista. Il Divo, 2008, La grande bellezza, 2013, film con cui vinse l'Oscar per miglior film straniero. Loro, 2018, e adesso appunto La Grazia.
Allora, quale dovrebbe essere l'atteggiamento, gli argomenti da adottare in una conversazione? Mi immagino noi mortali che a Venezia non ci siamo stati, tranne qualche fortunato collega che segue le iniziative del cinema, i grandi festival, però insomma io domani sera esco a cena, che tipo di argomentazioni posso adottare?
Allora, noi che non abbiamo avuto l'accredito a Venezia possiamo comunque difenderci, nel senso che possiamo partire dalla sensibilità del tema. Si parla di fine vita e di concetti alti e complessi come concedere o meno la grazia. E quindi possiamo usare frasi del tipo: sono curioso di vedere come Sorrentino farà emergere i temi etici del fine vita dalla trama del suo nuovo film. Oppure possiamo mostrarci e aggiornarci sulle piccole polemiche che hanno accompagnato la prima visione del film. Per esempio, il presidente della Commissione Cultura Italiana, Federico Mollicone, ha dichiarato, dopo aver visto il film, che il film è sempre visionario, gli attori bravissimi, ma dal punto di vista filmico avrei preferito mezz'ora in meno. E questo ha sollevato una certa polemica, perché insomma ci vuole un certo ardire per dare consigli cinematografici a Paolo Sorrentino. Ma noi siamo grati perché c'è l'occasione di mostrare che non solo siamo aggiornati sul film, ma anche sul discorso mediatico che lo circonda. E infine una piccola chicca finale potrebbe essere citare il fatto che nel film è inserito un noto rapper italiano che si chiama Gue, prima noto come Gue Pequeño. Pare che sia stato scoperto dal regista grazie ai figli e alla moglie che gli hanno detto di ascoltarlo, e Sorrentino del rapper ha detto: ci sono degli interstizi in cui i suoi testi rivelano un animo addolorato, insomma ne apprezza una certa vena malinconica.
Insomma, Sorrentino in quel momento ha pigiato il pedale del sorrentinismo, battuta sì, che probabilmente Lorenzo Luporini non può capire, ma chi era qui seduto a questo tavolo poco fa ci raccontava insomma dell'atteggiamento del benaltrismo. Si poteva fare meglio, pure Sorrentino poteva fare meglio. In chiusura, con chi possiamo parlare quindi di questo film?
Beh, sicuramente un film perfetto da citare con tutti coloro che sono interessati alla materia del fine vita, ai diritti civili, attivisti, insomma, le persone politicamente impegnate per il sociale. Poi c'è tutto il mondo degli appassionati cinefili, anche se quando parliamo con gli esperti di cinema dobbiamo anche mostrare una certa logoratezza dopo Partenope, che non ha convinto tutta la critica, quindi dobbiamo mostrarci anche, come dire, dubbiosi ma fiduciosi di un possibile rilancio del regista. E infine possiamo citarlo con i fan del rap o in generale con gli under 30 che potrebbero stupirsi nel sentirci parlare con scioltezza e disinvoltura di Gué Pequeno e la sua vena malinconica. L'ultimo appunto con cui appunto mi congedo è che se ami apparire preparato sul nuovo film sorrentino, sicuramente amerai fingere di aver letto anche il suo libro, Hanno tutti ragione, è un libro veramente molto appassionante e la chicca è che c'è un'introduzione meravigliosa che è Letta da Tony Servillo che si trova su YouTube. Quindi questo è un consiglio, un compito per casa che lasciamo.
Allora, intanto noi ci siamo segnati un film visionario con gli attori bravissimi. Lorenzo Lupurini, grazie. Ci sentiamo la settimana prossima.
Enrico, alla prossima settimana. Ciao!
soul is gone? What happened to all of our beliefs? What happened to all the magicians? What's with all the scars? What happened to all the headlining bands? What happened to all the guitars?
Il nostro viaggio nella musica svizzera, tutta la giornata dedicata alla musica svizzera, approda ai luganesi Peter Kernel qui con l'ultimo loro lavoro, un progetto molto particolare che vedeva i loro brani in realtà costruiti attorno a una serie di tracce semplicemente di batteria. La ricerca era proprio nel mettere insieme un gruppone di musicisti, di batteristi, quasi tutti svizzeri, e attorno alle tracce di batteria loro hanno costruito i loro brani. Ancora un brano, adesso facciamo un bel salto indietro, 1983, i gloriosi Yellow e poi la nostra copertina. Allora, se ne parla ovunque, evidentemente soprattutto nel nostro paese, Swatch risponde ai dazi americani lanciando un'edizione speciale che gioca sulla tariffa del 39% imposta sulle importazioni di merci svizzere, promettendo di smettere di venderla non appena gli Stati Uniti modificheranno i loro dazi doganali. Funziona così, la tariffa si traduce elegantemente invertendo le cifre 3 e 9 sul quadrante, per cui leggendo l'ora, quello che normalmente è un 93 diviene un 39. Il percento imposto sulle merci svizzere. Sappiamo tutto, siamo in testa alle sanzioni, la neutrale Svizzera si ritrova a rincorrere e da partner affidabile è divenuto soggetto sgradito al presidentissimo. La cosa in sé, devo dire, molto curiosa, se vogliamo azzeccata e allo stesso tempo capace di mettere in rilievo, di far esplodere le contraddizioni e del comportamento statunitense e del sistema complessivo che accoglie queste dinamiche, che sono sì economiche ma evidentemente anche geopolitiche e strategiche. La miccia che ha fatto scoppiare la bomba durante le celebrazioni della festa nazionale è stata la bilancia commerciale. Il dato più controverso è il surplus commerciale elvetico con gli Stati Uniti, circa 38 miliardi di franchi nel 2024, una cifra che ha probabilmente irritato Trump, da sempre attento a riequilibrare le bilance commerciali. Se restiamo agli orologi, gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale dell'industria orologiera svizzera, con il 16,8% delle esportazioni complessive nel 2024. In luglio, ultimo mese prima dell'entrata in vigore dei pesanti dazi imposti dall'amministrazione di Donald Trump, la domanda è cresciuta del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ora, dicevo che il quadrante della Swatch è una risposta brillante. Forse a scadenza le cose potrebbero migliorare in futuro. Anche Raymond Weil ha lanciato un'edizione limitata di uno dei suoi modelli di punta con 39 pezzi prodotti nel formato da 39 mm con uno sconto del 39% sul prezzo normale del modello di 1575 franchi. Se i dazi li tolgono, termina la produzione. Allo stesso tempo è divertente che proprio l'oggetto del contendere, un orologio che sballa la bilancia commerciale con gli Stati Uniti, divenga in prima battuta un manifesto di indipendenza e in seconda battuta lo specchio del funzionamento liberista dei mercati tanto sostenuto dagli Stati Uniti. Come sempre, meno Stato per i poveri e più Stato per i ricchi, quando si tratta di proteggere i portafogli da parte della politica più conservatrice, e rassicura almeno un po' che in Svizzera qualcuno capace di farsi sentire con una voce limpida e ironica ci sia. Peccato che non sia la politica. Orchestre tout puissant, Marcel Duchamp, una delle più incredibili formazioni svizzere, è un collettivo attivo da almeno una decina d'anni, ingloba musicisti di ogni area musicale, provengono sia dal punk che dalla musica classica, dal jazz, dall'hardcore e da tante altre tendenze musicali, e non ultima naturalmente i vari suoni che provengono dal mondo. A coordinare il tutto, a renderlo vivo, è Vincent Berthollet, che è contrabbassista. Questo è un brano del 2021, da uno dei tanti lavori che escono, tra l'altro, lo ricordavamo poco fa, le disc Bongo Joe, questa magnifica etichetta di Ginevra. Siamo giunti quasi al termine, abbiamo l'ultima volata, sono una ventina di minuti, siete all'ascolto di K nel pomeriggio di venerdì in diretta dal LAC. Sono 10 anni di vita per la struttura, per i progetti del LAC. Ci troviamo qui per i festeggiamenti che sono iniziati alle 16.30 questo pomeriggio. Concludiamo quindi con il consueto lancio di ciò che passa alla nostra televisione. Oggi vi proponiamo una puntata del Giardino di Albert, il mistero dell'uomo di Denisova, che potete vedere domani alle 17 sulla 1 oppure recuperare domenica mattina alle 9.30 sempre sulla 1. Il documentario è a cura di Davide Conconi e Cesare Bernasconi ed è presentato da Christian Bernasconi e incentrato sulla scoperta dell'uomo di Denisova, considerato da molti scienziati una nuova specie del genere Homo, e sul racconto di questa ricerca. Allora, noi ne vogliamo parlare questo pomeriggio con il presentatore Christian Bernasconi, che è collegato con noi al telefono. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buongiorno e buonasera a tutti che ci sta ascoltando.
Allora, partiamo dall'inizio. Che cosa puoi dirci di questo uomo di Denisova? Perché viene chiamato così?
Allora, viene chiamato così perché si tratta di una scoperta riguardante dei reperti che sono stati trovati nella grotta chiamata Grotta di Denisova, che si trova in Siberia, e al momento è stato attribuito questo nome a quella che sembra a tutti gli effetti essere una terza specie del genere Homo, diciamo più che una terza specie, una delle due specie con cui abbiamo diviso almeno una parte, condiviso parte del cammino su questo pianeta negli ultimi decenni, diciamo così. L'altra è la Neanderthal.
Dove era principalmente diffuso l'uomo di Denisova? Si riscontrano tracce di quel DNA in certe popolazioni?
Allora sì, diciamo che la ricerca è interessante, lo vedrete nel documentario, perché è una storia di 4 anni di lavori che viene raccontata, e sono state effettuate delle analisi del DNA di popolazioni attualmente sparse sul pianeta, e tracce di questo uomo di Denisova sono state trovate in maniera più marcata negli abitanti dell'attuale Papua Nuova Guinea. Quindi una delle ipotesi che viene presentata è che questo uomo di Denisova abbia potuto espandersi in direzione dell'Oriente, quindi è stato molto più ad est rispetto a quello che poteva essere la distribuzione dell'uomo di Neanderthal.
Come avete deciso di presentare il tema del documentario?
Vabbè, siamo partiti dalla pubblicazione anche di un libro di recente, è stato appena presentato, cioè recentemente presentato, grazie a due autori. Una è Silvana Condemi, che abbiamo ospite in puntata, e ci racconterà un po' le ultime scoperte legate all'uomo di Denisova. In particolare c'è ancora molto dibattito sul fatto se sia o non sia una nuova specie del genere Homo, e poi perché riteniamo che sia uno di quei documentari che ci permette anche di capire meglio, di approfondire un po' la storia di noi Homo sapiens, capire un po' chi sono anche i nostri antenati, quali sono anche le tracce genetiche che possiamo trovare al giorno d'oggi anche all'interno del nostro DNA, e quindi è una parte importante della nostra storia ed è importante anche esserne al corrente.
Ecco, la scoperta di reperti alla base di questa ricerca è scientifica? È recente, scusatemi.
Sì, è una. Ci sono, diciamo, dei reperti. Il primo che ha dato il via a tutto è una piccola falange ritrovata nel 2008, poi le analisi hanno permesso di identificare questa nuova sequenza del DNA nel 2010, da allora si è trovata un secondo reperto, una mascella, nel 2019, quindi si sta un po' scavando in tutti i reperti finora raccolti che sono stati attribuiti su basi morfologiche per cercare di capire se altri ritrovamenti del passato e non catalogati come Denisova siano effettivamente appartenenti a questa nuova specie. Quindi, diciamo, al momento si conosce poco e i dati accertati non sono moltissimi, ma potenzialmente ci sono già dei reperti catalogati magari in maniera non precisa che vanno un po' ripresi, ma chiaramente i ricercatori sono ancora attivi adesso per cercarne altri, perché più se ne trovano e con più si potrà fare luce sulla provenienza e sulla storia di questo uomo di Denisova.
Ecco, quello che colpisce è forse anche un interrogativo: si è trattato di una sorta di caso fortuito oppure un ritrovamento mirato, come dire, entro confini di un preciso campo di indagine?
No, diciamo che per quel che riguarda la scoperta di questa nuova, potenzialmente nuova specie, è un caso fortuito, nel senso che non ci si aspettava allora di trovare questi risultati. Le indagini condotte però nella grotta di Denisova in Siberia non sono state condotte lì a caso, perché è una grotta che ha già portato alla luce, da cui sono stati rinvenuti insomma altri reperti appartenenti a Homo sapiens e all'uomo di Neanderthal in passato, quindi si è andati lì di proposito per cercare di capire meglio la nostra storia. Poi il caso ha voluto che si trovasse questa falange un po' fuori dagli schemi, e lo vedrete nel documentario, il caso ha permesso anche di riportare alla luce la mandibola, che poi ha permesso di confermare un po' di più questi dati. È stata ritrovata in una grotta in Tibet da un monaco in preghiera, e è passata di mano in mano, insomma ha fatto tutto un viaggio, alla fine è arrivata nelle mani giuste di una ricercatrice che ha potuto analizzarla e capire che anche questa mandibola appartiene all'uomo di Denisova.
Siamo quasi in conclusione, ma voglio ricordare che domani alle 17 sulla 1 andrà in onda Il giardino di Albert con questo documentario del quale stiamo parlando con Cristian Bernasconi. Un'ultima questione: che cosa comporta questa scoperta scientifica? Che rilevanza ha per il mondo scientifico e anche per noi?
La rilevanza è molto, molto marcata, nel senso che da un lato rimette un po' in discussione, o mette nuova luce, porta nuova luce sulla nostra storia, da chi siamo, da dove veniamo. Questa è una domanda che ci poniamo un po' dall'eternità, quindi è importante scavare continuamente in questa direzione. D'altro canto solleva nuovi interrogativi, quindi ci sono molti ricercatori ancora attivi al giorno d'oggi che stanno cercando di capire meglio cosa sia successo negli anni passati. Ricordo che è una ricerca che ha permesso anche di attribuire il premio Nobel del 2022 a un ricercatore, un genetista svedese, Svante Pebo, che ha proprio, diciamo, permesso anche di ottenere il genoma intero prima di tutto dell'uomo di Neanderthal, ma anche di questa nuova. Quindi c'è un aspetto molto curioso legato alla nostra storia, alla storia degli altri ominidi, ma soprattutto mette in luce anche una innovazione tecnologica che ci permette al giorno d'oggi di condurre delle analisi sempre più fini e di capire sempre meglio tutto quello che ci circonda.
Allora, appuntamento con Il giardino di Albert. Intanto, Cristian Bernasconi, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie mille, una buona serata a tutti. Thank you.
18 e 21, sempre all'ascolto di K, siamo in diretta dall'atrio dell'H, ancora per pochi minuti, nemmeno una decina di minuti, sempre all'ascolto della musica svizzera. Abbiamo ancora due brani che abbiamo preparato per voi, poi alle 18.30 ci congederemo lasciando lo spazio a Modem. E siamo ai saluti al congedo, dunque K si prende il fine settimana, torna lunedì in diretta a partire dalle 17 con Marco Pagani, hanno fatto il programma Lucio Bentoglio che ha seguito anche la parte tecnica a Besso, Elisa Rossello ed Elisa Cereghetti, Tiziano Trotto e Michele Bonasorta in parte tecnica qui all'H hanno garantito la messa in onda di questo programma, a loro va il mio grazie, io sono Enrico Bianda, buon fine settimana, un saluto dall'H, state bene.
Con UBS, partner principale dell'H, UBS.com/per la Svizzera.